Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Marco Cristilli alla console, dalla curatrice programma oggi in regia Cristiana Castellotti, da Giulia De Luca redazione, da Luigi Espino alla microfoni di Radio 3 Mondo. Bentornati alla nostra rassegna della stampa estera in questo martedì 13 di aprile. La nostra apertura è dal Giappone con la Asahi Shimbun, ma anche con diverse testate della stampa estera che raccontano il via libera del governo Suga al piano di sversamento di oltre 1 milione di tonnellate di acqua contaminata che arriva dall'impianto nucleare di Fukushima nel Pacifico. Il via libera è arrivato, ci spiega la testata di Tokyo, dopo anni di dibattito. Ci vorranno decenni per completare questo piano che inizierà tra circa 2 anni. Attualmente le acque contaminate si trovano in una serie di serbatoi, 1.300.000 tonnellate, l'equivalente di circa 500 piscine olimpiche, segnala ad esempio la BBC, che dice anche l'acqua sarà trattata e diluita per abbassare i livelli di radiazione a un livello che dovrebbe essere accettabile, e quindi passerà per questo attraverso un processo complesso di filtraggio che rimuove buona parte degli elementi radioattivi, non tutti però, alcuni rimangono, incluso il tritium. La notizia la prendiamo, lo dicevo, da Asahi Shimbun. Asahi Shimbun la dà ma senza una particolare enfasi, arriva per dire dopo. Un'altra notizia che riguarda il decennale, o quasi, lo ricordo, l'anniversario c'è stato un mese fa, era il 3 di marzo, che riguarda il decennale dello tsunami, ed è la notizia, peraltro giornalisticamente interessante, che due piccole testate locali della prefettura di Iwate, che è la prefettura che è stata investita dallo tsunami, che erano nate queste testate all'indomani della tragedia dello tsunami, hanno deciso di chiudere i battenti nelle ultime settimane. Si tratta del Kamaishi Shimbun e dello Tsushi Shimbun. Entrambi hanno chiuso il loro ultimo numero a fine marzo, e sono impegnati in questi 10 anni nel tentativo di dare tutte le informazioni possibili per quanto riguarda gli sforzi di ricostruzione sociale, economica, morale della prefettura di Iwate. Adesso cessano le pubblicazioni perché ci sono sempre meno lettori, perché ci sono sempre meno cittadini. Questo anche a conferma di un'evacuazione che continua dalle zone colpite dallo tsunami. Dicevo, la notizia viene data, non viene data con grande rilevanza. Asahi Shimbun sottolinea però che c'è un'opposizione interna che arriva soprattutto dal settore dei pescatori di Fukushima, che si sono opposti ovviamente a questa decisione per anni, e questo rappresenterà per l'intero settore un colpo letale, scrive Asahi Shimbun, che segnala anche l'opposizione di alcuni gruppi ambientalisti, in particolare Greenpeace. E poi dice: questa notizia però è suscettibile di andare incontro a forte riprovazione all'estero dai vicini del Giappone. E così in realtà è stato già nella giornata di oggi, poche ore dopo l'annuncio che è arrivato da Tokyo, è arrivata anche una dichiarazione da parte del ministro degli esteri coreano, che troviamo in questo momento in apertura su Korea Times. La Corea esprime strong regret, profondo rincrescimento per la decisione presa dal Giappone di sversare l'acqua di Fukushima nel Pacifico. L'ha fatto sapere il governo sudcoreano che verranno prese tutte le misure necessarie per tenere i cittadini sudcoreani al sicuro dall'acqua contaminata che arriva dal Giappone. E c'è stata anche una risposta dura, più dura, che è arrivata dalla Cina, dal portavoce del Ministero Affari Esteri Zhao Lijian, che chiede al Giappone di comportarsi in modo responsabile, e poi ipotizza anche la possibilità che la Cina possa capeggiare una, diciamo, un fronte comune costituito dai paesi vicini per aprire delle azioni legali nei confronti del Giappone, sia per provare a bloccare questa decisione o per chiedere risarcimenti. Ecco, la notizia c'è sulla stampa cinese con due tagli, direi, abbastanza diversi. Sono differenze che però riscontriamo spesso nelle testate legate al partito, legate al conglomerato mediatico del Quotidiano del Popolo. Sul Quotidiano del Popolo stesso diciamo c'è un taglio più piatto, più moderato, c'è la cronaca, la decisione, il titolo è: il Giappone decide di sversare l'acqua contaminata nel Pacifico malgrado un'opposizione interna e internazionale. Il taglio invece è il titolo d'apertura del Global Times, che è il quotidiano che esprime le posizioni, diciamo, dell'ala più conservatrice e nazionalista all'interno del Partito Comunista Cinese. È decisamente più duro: il Giappone decide di sversare l'acqua di Fukushima malgrado la possibilità di provocare danni per secoli agli oceani, all'oceano e alle vite umane. E subito il catenaccio a questo titolo: la Cina potrebbe unire i paesi vicini in questa causa contro il Giappone. Ha fatto un lavoro, devo dire, giornalisticamente molto, molto ampio e completo il Global Times, perché ha sentito, è andata a intervistare le comunità di pescatori di Fukushima, lo specialista di questioni nucleari di Greenpeace East Asia, e poi e soprattutto però riprende la voce del governo e nota anche che riportando le opinioni degli analisti, che qualora il Giappone dovesse andare avanti con questo piano, ebbene, molti paesi probabilmente metterebbero fine all'importazione di beni alimentari dal Giappone, di beni del mare, di pescato, e gli stranieri probabilmente deciderebbero di non visitare il paese, cosa che colpirebbe gravemente l'economia giapponese. C'è spazio anche per un editoriale sul Global Times, ed è un editoriale che potremmo dire la butta in politica o la butta in geopolitica, perché il titolo è: i media occidentali sono assenti, non dicono nulla. Questo è il titolo, mentre Tokyo rovescia nell'oceano la sua acqua radioattiva. Questo atto, e questo è il commento di Li Qingying, questo atto estremamente responsabile è stato criticato duramente dalla Cina e da altri paesi vicini del Giappone, però la maggior parte dei media occidentali sono rimasti in silenzio di fronte a una decisione che avrà un impatto sulla vita di centinaia di milioni di persone. Per molti elite occidentali sembra l'impressione che queste so-called environmental concern, preoccupazioni, cosiddette preoccupazioni ambientaliste, sono in realtà guidate e dettate dall'ideologia. La protezione ambientale è solo uno strumento ideologico per sopprimere i rivali, non ci sono altri riferimenti. Forse uno implicito è al modello di sviluppo e di crescita della Cina, che si basa principalmente sul consumo del carbone. La Cina, che lo sappiamo, anche la Cina alle prese con una difficile transizione energetica. Per la cronaca va detto che comunque la notizia che riguarda Fukushima la troviamo, e come, anche sulle testate del vituperato Occidente. Restiamo in Cina a questo punto, però passiamo dalle acque al largo delle coste giapponesi a quelle invece dello stretto di Formosa. Già ieri abbiamo dato conto di questa sorta di duello in corso a livello politico-diplomatico, con in particolare le dichiarazioni molto dure di Anthony Blinken, segretario di Stato USA, nella giornata di domenica, in cui aveva detto che queste azioni aggressive della Cina contro Taiwan devono cessare, non ci deve essere un tentativo di cambiare lo status quo quo con la forza, ma anche dal punto di vista direttamente appunto militare, perché ormai da giorni si stanno, direi quasi sfiorando, le navi da guerra cinesi e quelle statunitensi al largo di Taiwan. Nella giornata di domenica sono state pubblicate proprio delle foto in cui si vedono, ecco, nella stessa inquadratura, il destroyer USS Mustin e la portaerei cinese Liaoning, e il tema rimane molto forte sulla stampa cinese, su Global Times appunto in particolare. Blinken accusa la Cina di voler forzare lo status quo, quindi di fare delle manovre di pressione militare per recuperare Taiwan, che viene considerata, lo ricordo, da Pechino un'entità separatista. La Cina invece denuncia Washington che sarebbe sul punto di mettere fine alla sua ambiguità nei confronti di Taiwan e di prendere un più chiaro impegno per la sua difesa. Ecco, breve promemoria: quando quando gli Stati Uniti si decisero a riconoscere la Repubblica Popolare come unica Cina, contemporaneamente quindi tolsero il riconoscimento, come gli altri, la stragrande maggioranza degli stati del mondo, a Taiwan, ma da allora Washington continua a proteggere, a sostenere, a finanziare Taiwan. Con la fine di questa ambiguità vorrebbe dire un più chiaro impegno diplomatico, politico, militare per difendere Taiwan. Se così fosse, scrive Global Times, ebbene non ci devono essere dubbi né a Washington né a Taipei. Se Taipei, quindi il governo taiwanese, continuerà a provocarci con la connivenza degli Stati Uniti, allora noi cinesi aumenteremo la nostra pressione militare nei confronti dell'isola. Se gli Stati Uniti dovessero continuare a mandare i segnali sbagliati e a rendere più audaci i leader taiwanesi, una guerra nello stretto prima o poi è destinata a scoppiare. E assicura, la Cina non oscillerà mai nella sua volontà e nel suo impegno nella salvaguardia della propria sovranità e integrità territoriale. Una volta che la situazione nello stretto andrà fuori controllo, la Repubblica Popolare è determinata a riunificare diciamo Taiwan con la forza, saremo pronti a gestire un possibile intervento delle forze statunitensi, e siamo convinti che la nostra volontà di andare e combattere un conflitto estremo nello stretto è di gran lunga superiore a quella degli Stati Uniti. Il tema è presente sulla stampa cinese, in realtà è presente molto anche sui media statunitensi. Vorrei segnalare oggi in particolare l'apertura della CNN, molto interessante perché in realtà è un'analisi, un focus su non sulla marina ufficiale della Cina, ma di quella che vengono definite le milizie marittime controllate da Pechino. Il titolo dice: Pechino c'ha una marina militare di cui non riconosce neanche l'esistenza, ma si fa sentire. E come in particolare nelle acque del Mar della Cina meridionale, in quelle isole che sono contese da Pechino e da diversi stati della regione, quello che viene definita la milizia marittima è un insieme in realtà di navi formalmente da pesca dipinte di blu, tant'è che le chiamano Little Blue Men, piccoli uomini blu. Il riferimento evidente è ai Little Green Men, ai piccoli uomini verdi, che sono le milizie che sono state usate dalla Russia nel contesto del conflitto del Donbass. E la CNN, ecco, racconta in particolare quella che è stata un'azione che in effetti ha portato sulle prime pagine dei giornali un po' in giro per il mondo questa cosiddetta milizia marittima, ovvero l'invasione, chiaramente tra virgolette, delle acque nei pressi dell'isola Spratly, contesa con le Filippine, di 200 navi cinesi da pesca. Sono rimaste là per settimane esercitando pressione nei confronti di Manila. Ecco, un analista sentito della CNN spiega che le milizie marittime della Repubblica Popolare non pescano, non vanno a pesca, anche se si presentano come navi da pesca, hanno invece delle armi automatiche a bordo, cosa che le rende molto pericolose in uno scontro a distanze ravvicinate, hanno una velocità massima di circa 18-22 nodi, cosa che le rendono più veloci del 90% delle, invece delle barche da pesca in giro per il mondo. Lasciamo a questo punto la Cina. Restiamo però in Asia, andiamo dall'estremo oriente al subcontinente e dalle acque del mar della Cina meridionale a quelle del Gange. Ci spostiamo sulle sponde del grande fiume, in particolare a Haridwar, città sacra per gli induisti, che è teatro in questi giorni, da ieri in modo particolare, in modo diciamo più evidente, del Kumbh Mela. Il Kumbh Mela, lo ricordo, è il più grande pellegrinaggio religioso al mondo. In questi giorni inevitabilmente viene inquadrato anche come il più grande assembramento al mondo. Diverse testate raccontano che nella giornata di ieri erano attese fino a 5 milioni di persone nella città di Haridwar. Già nel mattino, ecco, segnalano le fonti che arrivano dall'India, 650.000 persone si erano tuffate nell'acqua del Gange. La giornata di ieri era particolarmente propizia per questo, e si è stimato che c'era tra 11.000 e 18.000 persone in ogni momento della giornata nelle acque del Gange. Tutto questo crea grave preoccupazione, perché coincide in realtà con un momento di picco della seconda ondata del coronavirus in India, molto più letale e pericolosa. Pericolosa della prima. La prima al suo picco aveva raggiunto una media di 97.000 casi al giorno. Nella giornata di ieri i casi erano oltre 168.000, il numero più alto per il sesto giorno consecutivo. Ora, la cosa che colpisce è che in realtà noi queste notizie le abbiamo riprese da diverse testate della stampa estera. La notizia praticamente non c'è sulla stampa indiana, o almeno abbiamo consultato due testate, il Times of India, Hindustan Times, stati importanti, autorevoli. La notizia del picco della pandemia è in apertura, non c'è nessuna però contestualizzazione del Kumbh Mela in corso e dei pericoli che potrebbe innescare sulla stampa indiana. I due fattori sanitario e quello religioso vengono tenuti rigorosamente distanti. A questo punto lasciamo anche l'India e il Kumbh Mela, andiamo verso la stampa pakistana. In Pakistan chiaramente c'è molta attenzione, come in tutta la comunità musulmana, per l'inizio del mese del digiuno, oggi per l'inizio del Ramadan, anche se in realtà Sudan, che è una delle migliori testate del paese, l'apertura e tutta l'attenzione è dedicata ad altro, ai gravi disordini che sono scoppiati nelle grandi città del paese, a Lahore, a Karachi, anche nei pressi della capitale Islamabad, dopo l'arresto del popolarissimo e molto temuto delle autorità leader di un movimento islamista radicale, Tehreek e Labaik. Parliamo del signor Saad Rizvi. Saad Rizvi è noto per aver organizzato nel passato grandi assembramenti, soprattutto grandi riunioni sul tema della blasfemia. In modo particolare era riuscito a bloccare la principale strada che porta alla capitale Islamabad con un sit-in di protesta a novembre, con una manifestazione di protesta per le dichiarazioni, forse ricorderete, di allora del presidente francese Emmanuel Macron, considerate segnate da islamofobia. A quel tempo ci fu un accordo firmato tra il partito Tehreek e Labaik e il governo pakistano. Il governo aveva assicurato che avrebbe considerato l'ipotesi di espellere l'ambasciatore francese e vietare tutti i beni della Francia, facendo un boicottaggio totale. Chiaramente era un tentativo di guadagnare tempo. L'accordo però prevedeva una decisione presa davanti al Parlamento prima del 20 di aprile. La data di scadenza sta arrivando, questa è l'analisi, mi sembra abbastanza limpida, che fa Don, e quindi il governo ha deciso di procedere all'arresto di Rizvi invece di affrontare una questione chiaramente imbarazzante dal punto di vista diplomatico al Parlamento. Però sono scoppiate appunto proteste molto violente. Don registra già la morte di due persone negli scontri tra polizia e manifestanti. Abbiamo cercato la notizia anche sulla stampa francese, visto che la Francia è stata chiamata in causa, non l'abbiamo trovata. si parla invece però con una serie di reportage interessanti del Ramadan. Le Monde in particolare ha un lungo pezzo dedicato all'Algeria. Il titolo del pezzo è Il Ramadan di tutte le sfide, segnala Le Monde la situazione delicatissima in cui si trova il popolo algerino, razionamento dell'acqua, nuovo aumento preoccupante dei prezzi dei beni alimentari di prima necessità e più generale crisi economica legata al Covid. Gli algerini iniziano il loro mese del digiuno in condizioni molto difficili. Abbiamo fatto allora la sponda anche sulla stampa di Algeri, Al Watan, uno dei principali quotidiani in lingua francese, apre sul Ramadan, apre sui consumi, ma in realtà con un taglio completamente diverso, non economico ma sociale, culturale, religioso. Il titolo: consumi durante il Ramadan, gli algerini cambieranno le loro abitudini, abitudini che di solito ovviamente cambiano radicalmente, e poi però ecco, segnala, sappiamo in Algeria anche altrove, diventa spesso il Ramadan, forse quest'anno non sarà così per altri motivi, un mese di super consumo una volta che arriva il tramonto con l'iftar, appunto, che spezza il digiuno della giornata. Restiamo sulla stampa francese a questo punto, però da Le Monde ci spostiamo verso Libération, un'apertura diversa che riguarda l'Europa, prende spunto dall'incontro tra Charles Michel e Ursula von der Leyen, e però ha un approfondimento molto forte, perché il titolo d'apertura di Libération è Libération si domanda se inizierà la guerra delle istituzioni comunitarie, quindi non pensa a una riconciliazione. Segnala che la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen intende riorganizzare il protocollo comunitario a suo favore in seguito a questo incidente, con il rischio però di nuocere alla credibilità dell'Unione. Questo scrive Libération, che quindi approfondisce questo tema, da una presunta guerra di protocollo interna alla UE a un timore di una guerra molto più seria, quella tra Russia e Ucraina. Ieri, qui riprendiamo la notizia da Deutsche Welle, è arrivato anche l'avvertimento minaccia del G7, che chiede alla Russia di porre fine alle provocazioni al confine con l'Ucraina. Ricordo l'ammassamento di forze militari in Crimea e al confine con il Donbass. C'è un paese, lo diciamo già ieri, che è molto interessato a questa crisi, la Turchia di Recep Tayyip Erdogan. Il presidente ucraino Zelensky è volato a Istanbul nel corso del fine settimana per chiedere sostegno al vicino del Mar Nero. C'è un interesse che è geopolitico da parte della Turchia, vista la competizione con la Russia in quell'ampio scacchiere geostrategico che va dal Caucaso fino al Medio Oriente, ma riguarda anche l'industria militare, visto che anche l'Ucraina è diventata un acquirente dei droni turchi, che hanno avuto già un impatto decisivo nella recente guerra del Nagorno-Karabakh. Chissà, magari c'è la volontà di fare la stessa cosa con i separatisti russi. Si chiude così oggi la nostra rassegna della stampa estera. Il Mondo torna in diretta alle 11. A questi microfoni ci sarà Anna Maria Giordana. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3, da Luigi Spinola.